Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La colletta di questa settimana è in sintonia con quello che leggiamo stamane nella pericope del Vangelo, e in particolare ci ricorda la continua benevolenza di Dio, Padre che assiste il suo popolo e che fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi per entrare nell'eredità che ci ha promesso. Ci fa crescere nello spirito di figli adottivi attraverso l'obbedienza alla sua volontà, alla sua legge, ai suoi comandamenti, attraverso l'opera in Gesù, certamente centrale in tutta l'opera della salvezza, ma sono i comandamenti, come dice anche Giovanni l'Apostolo, il segno che abbiamo lo Spirito, che siamo divenuti creature nuove. E perciò chiediamo al Signore la grazia e la luce di poter seguire il suo volere, i suoi comandi, con questa intenzione, con questo spirito, volere divenire sempre più veri suoi figli attraverso l'obbedienza ai suoi comandi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, 1-9. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani. Ed egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Parola del Signore. Ecco, siamo ben ritrovati. Ogni tanto fa piacere vedersi. Abbiamo questo brano che insieme al prossimo, quello che si vedrà anche domani, sono un dittico, formano un dittico su il rapporto di Gesù con la legge, la sua halakha, se vogliamo, una sua interpretazione, che riguarda nel brano di oggi non tanto il puro, l'impuro, ma le leggi di abluzione, insomma, di altre leggi. E poi domani invece ci sarà un altro testo rivolto sul puro, l'impuro, sul, e questo brano è una polemica, se vogliamo, contro i farisei, contro alcuni farisei veramente, quelli che vengono da Gerusalemme, mentre il prossimo è un discorso per le folle. Vediamo il primo, quello di stamane.
Ma anche altre volte avevamo trovato una dinamica simile, cioè che da un lato c'è la folla che ha una sua spontaneità di adesione, di riconoscimento di Gesù, di avvicinamento, devoto, pieno di speranza, e invece uno sguardo di giudizio da parte di altri, spesso appunto farisei. Qua vengono da Gerusalemme e sembrano avere osservato, perché la domanda è sui discepoli, sembrano aver osservato i discepoli, quindi la questione è su cosa insegna Gesù, perché da quello che insegna i suoi discepoli viene giudicato. E mi sembra che anche è ancora fresco, mi pare, almeno nella mia memoria, quando avevamo letto il Vangelo di Marco, queste dispute, perché la disputa è poi sulla tradizione, non tanto sulla legge, anzi Gesù risponde proprio volendo rafforzare la legge, e lì entra in discussione con loro, proprio dicendo: ma com'è che voi per le vostre tradizioni smentite la legge? Quindi la discussione che si apre, questo scontro, anche perché poi insomma diventerà anche più acuto, vede Gesù difendere il dettato dei comandamenti. E questo versetto 2: perché i tuoi discepoli contraddicono la tradizione degli antichi, lo mette subito in luce, cioè la trasgressione è contro la tradizione. Noi sappiamo che nella legge viene detto dei sacerdoti che devono lavarsi le mani prima di offrire il sacrificio. La tradizione farisaica allargava a tutti gli altri, è anche un modo di sentire devoto il sacerdozio del popolo, diciamo, però estendeva e portava un comando diverso, ed è su questo, su questa tradizione specifica che vengono contraddetti, insomma viene portata la questione sui discepoli.
E ieri sera mi è capitato di leggere proprio Atti 22, cioè dico è un caso, non lo so, se oggi mi trovo qua a parlare e mi sono addormentato con questa cosa, dire bella forza che c'ha Paolo, perché ha creduto, cioè perché ha creduto, no? E quindi mi è venuto anche un po' in mente Tommaso, cioè questa cosa qua che mi ritengo fortunato, che pur non vedendo io oggi credo, volevo dire solo io.
Ma questo testo mette in una contrapposizione assoluta i precetti di uomini e invece la legge del Signore. E quello che sembra strano, ma che poi in realtà invece, anche da quello che poi dirà il Nuovo Testamento dopo, è evidentemente è un rischio che c'è sempre, che di trasformare un'obbedienza o delle pratiche di adorazione, di obbedienza, di trasformarla in ipocrisia per soddisfare l'orgoglio o per sentirsi a posto davanti a Dio, invece che l'offerta di un vero culto al Signore, di una vera obbedienza a Lui. E qui Gesù usa delle parole molto molto forti, ecco, dice ipocriti, che è una delle accuse più gravi che il Signore possa fare e che può fare solo Lui, perché solo Lui vede nel cuore. E qui Gesù sottolinea, cioè riprendendo Isaia, citando Isaia, che il rapporto con Dio, l'adorazione vera, l'obbedienza vera alla legge di Dio si compie e si consuma nel cuore, dipende da come è il cuore davanti a Lui, se no è un culto vano, dice, che insegna precetti umani. Allora mi è venuto in mente che anche San Paolo nella lettera ai Colossesi dice la stessa cosa e dice: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporvi precetti quali non prendere, non gustare, non toccare? Sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini che hanno una parvenza di sapienza con la loro, dice, falsa pietà e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne, per la sazietà della carne, dice il testo greco, che vuol dire poi l'orgoglio, permettere l'uomo come se potesse avere un vanto davanti a Dio, mentre quello che il Signore chiede è un culto filiale.
La legge di Dio chiede la misericordia e l'amore, mentre loro cercano la giustizia propria, come dice Romani 10, 3 e 4, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede.
Anche nel Deuteronomio, al capitolo 4, il versetto 2, è scritto: non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. E poi, in modo analogo, anche nell'Apocalisse, al termine, è chiesto di non aggiungere e di non togliere nulla a questa parola.
Volevo dire due cose. Una, che questo momento, questa disputa, questa prima disputa, mi ha ricordato quel momento che c'era stato al capitolo 12 sulle spighe mangiate il giorno di sabato, e la risposta parte dei discepoli, e la risposta di Gesù: se aveste inteso che cosa fu cosa significa misericordia, io voglio, non sacrificio. E forse, spero di non sbagliarmi, mi sembrava che questo pensiero andasse un po' nella linea di quello che ha detto Pina. L'altra cosa che volevo dire è che mi ha colpito questa seconda volta della citazione del Salmo 77, l'altra volta in bocca a Gesù e questa volta questa volta in bocca a Gesù, l'altra volta per mano dell'Evangelista. Come dire, l'altra volta aveva detto: vi svelo arcani del tempo antico, aprirò la mia bocca, rievocherò arcani dei tempi antichi. Come dire, questo è un peccato, un modo che è nell'uomo, che è da sempre, che è nel popolo, questo fatto di dare una lode che è solo apparente, ma è in realtà una lode ipocrita.
Concludiamo. Allora, io, mi sembra innanzitutto è chiaro ancora una volta, anche qui come altre volte e come anche in altri episodi del Vangelo di Matteo, no? Ma anche nei sinottici, l'intenzione di Gesù in difesa della legge, dell'integrità della legge, non abolirla, anzi rimetterla al centro, i comandamenti in particolare, quindi è citato uno, il quarto, il rispetto del padre e della madre, e l'onorare il padre e la madre, che non può essere annullato, E poi c'è la sua posizione rispetto a un insegnamento la domanda gli viene rivolta dai farisei, dagli scribi che vengono da Gerusalemme. Siamo in Galilea. Qualcuno pensa sono i capi, è la delegazione ufficiale. C'è anche da dire che non che molto probabilmente, lo dicono anche vari commentari, non c'è una posizione unica nel mondo farisaico, dei farisei, rispetto alla legge orale che ci voleva, perché i comandamenti bisogna metterli in pratica, e quindi per metterli in pratica bisogna anche averne degli altri che si occupino delle varie circostanze quotidiane che si presentano, e che è così, c'è tutto il famoso discorso della siepe della legge alla legge e la devozione. E anche Gesù si comporta in questo modo in realtà, perché quando Gesù dice, sempre rispetto al quarto comandamento, a quel suo discepolo: permettimi di andare a seppellire prima mio padre e mia madre, e mio padre, e Gesù gli dà una risposta: lascia che i morti seppelliscano il loro morto, tu vieni e seguimi per il regno di Dio. Quindi è chiaro, la motivazione è molto diversa, l'interpretazione, se si vuole, è difficile, però è un comandamento che deve fare fronte anche ad altre esigenze. C'è tutto un trattato sui voti nella Mishnah, dove appunto i farisei stessi discutono rispetto al comandamento onora tuo padre e tua madre e anche ai voti. E si dividono, non c'è una posizione unica. Qui Gesù contesta probabilmente una posizione all'interno del mondo dei farisei, che non è neanche di tutti i farisei, tanto è, un altro indizio lo troviamo dal fatto che invece, a differenza di Marco, Matteo, che prende da Marco, questa è la posizione che solita, insomma, abituale, però non riporta quel versetto 3 di Marco, perché era così facevano i farisei giudei, sembra non metterla come una posizione di tutti i giudei, non è detto che tutti facessero così, c'era molta discussione, insomma. Comunque Gesù prende posizione a favore della legge, del comandamento, e in difesa anche dei suoi. Qui non si tratta di trasgredire la legge, mangiare senza lavarsi le mani, a questo secondo la legge, come è stato ricordato, erano tenuti i sacerdoti, ma non il popolo, non tutti gli ebrei, non gli altri. I farisei, almeno una parte, l'avevano estesa a tutti. E Gesù contesta questo a un altro insegnamento, a un'altra halakha, e poi l'ultima parte di questo popolo, la citazione di Isaia, questo popolo mi onora mi teme con le labbra, il suo cuore lontano da me, invano mi servono, insomma, mi onorano insegnando comandamenti che sono insegnamenti che sono comandamenti di uomini. Si può anche interpretarla quando sono comandamenti di uomini, quando non colgono la priorità della legge, che è sempre, come è stato ricordato, la misericordia e la giustizia. Questo è ciò che, quando non osservano questo, sono comandamenti di uomini, cioè Gesù se ne distanzia, ma forse non tutta la tradizione orale. Gesù non contesta il fatto che bisogna avere anche una tradizione orale, che aveva per molti anche origine divina, ma è un principio, è un criterio che Gesù stesso dice, afferma.